diamo il benvenuto, come vi avevo detto lui viene dalla Spagna, adesso risiede lì, però per fortuna siamo riusciti ad organizzare questo incontro che aspettavamo da tempo. L'anno scorso abbiamo cominciato e concluso le nostre riflessioni sul viaggio attraverso le religioni più praticate del mondo con diciamo, il pensiero tratto inizialmente da Frigio Capre, dalla filosofa spagnola Monica Cavalier, che un tempo religione, filosofia e scienza avevano lo stesso oggetto, erano la stessa cosa. E abbiamo concluso nell'ultimo incontro sulle riflessioni su spiritualità e scienza, vi ricordate? Ora, nell'affrontare l'argomento di quest'anno, ovvero appunto affrontare il trascorrere degli anni, una è la medesima, la meditazione del ben vivere e del ben morire, questo pensiero ancora ci guida. E Augusto Ciantena Sabadini è qui per illustrarci il tempo e anche le implicazioni di questo tema nella filosofia taoista. Come vi ho detto, lui è fisico, teorico, ha lavorato con le università italiane, con quelle americane, ha contribuito alla scoperta del primo buco nero, ma la sua ricerca ha sempre attraversato tutti e tre gli ambiti, no, che lui, come noi, riteniamo debbano tornare ad unirsi, quindi spiritualità, scienza e filosofia. Per cui nella sua relazione oggi lui ci tratterà l'argomento del tempo, su cui noi poi rifletteremo in novembre, confrontandolo anche con i pensieri di Benini, un neurofisiologo, quindi sulle funzioni cerebrali del tempo. Oggi ne vediamo gli aspetti scientifici e spirituali. Grazie.
Grazie mille Cristina. Che bella cosa parlare a un uditorio di filosofi. Capita raramente.
Ci piacerebbe.
Mi riempie di soddisfazione.
Sì,
allora, quando pochi minuti fa Cristina ha pronunciato la parola trascorrere degli anni, mi è saltata alla memoria un episodio di moltissimi anni fa, quando io avevo credo circa 15 anni, parlando con un'anziana signora, una persona piuttosto particolare, perché in una zona dove avevano costruito grattacieli dappertutto, lei ancora aveva la sua casetta ad un piano con l'orto davanti e non la vendeva a nessun prezzo. Questa signora era una signora di circa 70 anni che a me a quell'epoca sembrava un dinosauro, una cosa decrepita, e mi disse: guarda, non credere, 70 anni passano in un attimo, e adesso so.
È così.
Un'altra immagine che mi è tornata alla memoria è sulla chiesetta di un paese di montagna dove stava mia nonna. All'ingresso della chiesa ci sono due scheletri che ci accolgono agli entrambi lati della porta e che dicono: odiemi crasti, oggi a me, domani a te. È una coscienza che noi tendiamo a rimuovere nella nostra cultura contemporanea. Mi viene in mente anche un'altra cosa, una frase che mi ha recentemente detto un amico: su che cosa la morte ci invidia? E lui diceva: la morte ci invidia attimi di eternità. Mi sono imbattuto oggi in questa citazione di Kierkegaard, che dice: e ora il momento, un momento così è unico, è naturalmente breve ed effimero, come sono i momenti, trascorre come fanno i momenti, nel momento successivo. Eppure è decisivo, eppure è pieno di eternità. Un momento così fatto deve avere un nome speciale. Chiamiamolo la pienezza del tempo. Allora, il discorso di questa sera che vorrei fare con voi porta due componenti. Da un lato porta la componente delle riflessioni sul tempo nella fisica contemporanea. Il concetto di tempo è altamente problematico. Bene dire subito, direi che è la cosa che comprendiamo meno di tutto in fisica come nella vita. Nello stesso tempo è una discussione estremamente viva e feconda intorno ai concetti di tempo e spazio. E poi vi vorrei portare un pezzo, no, il primo capitolo di fatto, una lettura del primo capitolo dell'Alzo, del Tao Te Ching, dove incontriamo il problema di che cos'è essere un individuo, essere un essere all'interno del tutto. Il tempo nella fisica. Questo libro di Rovelli, che forse alcuni di voi conoscono, è stupendo, ve lo raccomando caldamente, L'ordine del tempo, appena uscito pubblicato da Dio. Il nocciolo di quello che vi racconterò stasera viene da un discorso che ho tenuto a Eranos nel 2001. Eranos è un centro ad Ascona, sul Lago Maggiore, fondato da Jung e da una donna olandese, Rutherford Kaptein, nel 1933, che è stato un luogo glorioso di interdisciplinarità, di grandi condivisioni di lavori in corso. Quando mi fu chiesto di tenere una relazione a Eranos nel 2001, scelsi di parlare del tempo. Che il grande enigma è ciò che ci sta più vicino, che sperimentiamo nella mente e nel corpo in un momento, e nello stesso tempo quello che ci riesce più in afferrare. L'inafferrabilità sta proprio nel fatto che è precondizione di tutta la nostra esperienza. È come se per poter comprendere il tempo dovremmo stare almeno per un momento fuori dal tempo. E quando io dico almeno per un momento, sono già caduto nella trappola. Scelsi di parlare del tempo anche perché c'è una ricorrenza notevole, cioè esattamente 50 anni prima si era tenuto un convegno intitolato L'uomo e il tempo, in cui erano presenti tutta una serie di antenati illustri, compreso Jung, il quale presentò il suo lavoro sulla sincronicità e raccontò il famoso episodio dello scarabeo, forse tutti lo conoscono. Era presente fra gli altri l'antropologo Mircea Eliade, che parlò di tempo ed eternità nel pensiero indiano. Mircea Eliade è l'autore di un libro che si chiama Il mito dell'eterno ritorno, che affronta, diciamo, la concezione ciclica del tempo nelle società tradizionali. Il senso del tempo nelle società tradizionali è ispirato al ciclo delle stagioni, al ciclo del giorno e della notte, ai cicli di crescita e decomposizione delle forme viventi. Il tempo non ha uno scorrimento lineare, il tempo è un ciclo che si avvolge continuamente su se stesso. E dice Eliade, le società tradizionali cercavano di abolire il tempo a intervalli periodici, cioè ritualmente usavano dei rituali per proiettarsi al di fuori del tempo storico, per proiettarsi in un tempo mitico degli inizi, vissuto come il fondamento di tutta la realtà. Quello che Eliade chiama il grande tempo. E dice, studiando queste società tradizionali, una caratteristica che ci colpisce è la rivolta contro il tempo concreto storico, la loro nostalgia di un ritorno periodico al grande tempo, al tempo fuori dal tempo. Allora, quello che vorrei presentarvi stasera è il fatto che questa negazione del tempo storico, anelo verso una visione fuori dal tempo, è comune al mito e anche alla fisica moderna. Sia all'interno del mito che all'interno della fisica si scontrano, si intrecciano due diversi filoni di pensiero. Possiamo caratterizzare come quello dell'essere e quello del divenire. Vecchia storia, che possiamo rappresentare con il pensiero di Parmenide, di Eraclito in Grecia, il filone dell'essere corrisponde a una concezione del tempo in cui tutto il tempo, il passato, il presente e il futuro coesiste, è tutto simultaneamente compresente, in un qualche senso atemporale. Da questo punto di vista è soltanto, diciamo, la nostra ottica, la nostra illusione che costruisce il fluire del tempo. Nell'approccio del divenire invece il tempo è essenziale, è l'essenza stessa delle cose. Il mondo è flusso, il mondo è processo. Le cose non esistono in sé, ma esistono solo come trasformazione dell'una nell'altra. Eraclito dice il sole è nuovo ogni giorno. Allora, cosa intendiamo quando parliamo di tempo? Intanto una cosa fondamentale nella grammatica delle nostre lingue, il tempo si declina in tre tempi. Passato, presente e futuro, che hanno delle caratteristiche molto diverse. Il presente io normalmente assumo che è qualcosa di immediatamente evidente e dato. Stiamo condividendo questo atto, questo presente. Ho la sensazione di avere accesso immediato e costante. Se questo poi sia effettivamente così, dovremmo studiarlo un po' più a fondo. Però indubbiamente il mio vissuto è questo. Del passato invece io non ho accesso direttamente a un istante nel passato. Io ho accesso al passato soltanto attraverso le sue tracce nel presente. Possono essere queste parole scritte che qualcuno a un certo punto ha battuto sul computer e che sono state stampate in un libro. O può essere una configurazione di neuroni nel mio cervello. Quella parte della configurazione neuronale che mettiamo in memoria. Tracce formate da eventi. Attraverso ricostruisco un passato. Continuamente ricostruisco il passato. Non esiste un'unica obiettiva ricostruzione del passato, ma esiste un lavoro in corso di ricostruzione del passato. A volte è può essere scioccante imbattersi per esempio in appunti che abbiamo preso alcuni anni prima e vedere una cosa che noi ci ricordiamo in un certo modo come in quel momento ci appariva assolutamente diverso. Nel futuro ho ancora meno accesso. Il futuro è soltanto una proiezione che io continuamente aggiusto e ricostruisco, basata sulle tracce che incontro del passato, proiettandole in previsioni, probabilità di eventi futuri. Agostino nelle Confessioni dice: è nella mia mente allora che misuro il tempo. Quando misuro il tempo sto misurando qualcosa nel presente della mia mente. O il tempo è questo o non so cosa sia. Un'altra sua famosa citazione dice: io credo di sapere cos'è il tempo, ma se mi chiedi cos'è, non ti so rispondere. Allora, esploriamo un attimo la storia di questa nozione di tempo in fisica. Le due figure, i due padri fondatori della fisica moderna sono Galileo e Newton. Galileo introduce questa fondamentale nozione che il libro della natura è scritto in caratteri matematici. È quella che Husserl chiama la matematizzazione della natura, che è il passo fondante della scienza moderna. Le intuizioni di Galileo prendono forma completa ed elaborata nel lavoro di Newton, il quale fra l'altro dà una chiappone all'inizio del suo lavoro, all'inizio dei principi a matematica, mette una definizione del tempo come un tempo assoluto, vero e matematico, che per sua natura scorre uniformemente senza relazione con alcunché di esterno. Un'idea che a noi sembra abbastanza familiare, ma che è un enorme salto dal tempo ciclico legato alle stagioni, al moto degli astri, al giorno e alla notte. Scorre uniformemente senza relazione con la cultura. Alcuni anni prima Cartesi ha introdotto le coordinate cartesiane per descrivere lo spazio e misurare distanze nello spazio. Il tempo assoluto di Newton e le coordinate cartesiane di Cartesi creano lo sfondo, la base per la descrizione del movimento. E Newton scrive due equazioni fondamentali, quella che lega le forze all'accelerazione e quella che descrive la forza di gravità, ed un sol colpo è in grado di descrivere un'immensa varietà di fenomeni apparentemente assolutamente diversi fra di loro: il moto dei pianeti intorno al Sole, il moto di una palla di cannone o di un sasso o di una mela che cade da un albero, anzi, se immaginiamo come si va in quegli anni riscoprendo, diciamo, la filosofia atomistica dei greci, se il mondo è effettivamente fatto di atomi e il moto di ciascuno di questi atomi è descritto dalle equazioni di Newton, queste equazioni abbracciano la totalità dei fenomeni. Queste equazioni sono deterministiche e reversibili. Deterministiche significa che, date le condizioni iniziali a un certo momento, le equazioni determinano in maniera univoca lo stato di quel sistema ad ogni tempo successivo, ma sono anche reversibili. Il tempo in queste figure, in queste equazioni, figura in modo tale che posso rovesciare il tempo nel suo opposto, nel t, in meno t, e ne nasce una descrizione del movimento perfettamente altrettanto breve. È famoso il detto di Pierre-Simon de Laplace, che dice: se immaginiamo un demone che abbia poteri di osservazione tanto acuti da conoscere posizione e velocità di qualsiasi particella dell'universo in questo determinato momento, io sono in grado di prevedere l'intero futuro dell'universo, e viceversa, di prevedere l'intero passato. Il film della realtà, per così dire, è interamente determinato da un qualsiasi suo fotogramma. In esso coesistono il passato, il presente e il futuro. In questa visione il tempo perde un senso di realtà ultima. Se tutto non può altro che essere così, nell'intero passato, nell'intero futuro, di fatto non accade nulla. Una metafora che è stata spesso usata è quella di un cosmico orologio, in cui Dio è semplicemente l'orologiario che dà la carica all'orologio, ma lo scorrimento è interamente determinato. A partire da Newton la fisica opta per la filosofia dell'essere, in cui il tempo non è in senso ultimo. Il grosso passo successivo nella concezione del tempo viene con Einstein, con la teoria della relatività speciale del 1905 e poi della relatività generale del 1905. Einstein introduce un cambiamento radicale rispetto alla filosofia di Newton, nel senso che il tempo non è più assoluto. Questa caratteristica fondamentale che Newton aveva individuato, l'assoluta indipendenza del tempo da qualsiasi altra cosa, non è più così. Tuttavia, nello stesso tempo, rafforza ancora di più la filosofia dell'essere, la irrealtà del tempo. Il tempo diventa ancora più reale in Einstein che in Newton. In che senso il tempo perde il suo carattere assoluto? Il tempo diventa una dimensione, una quarta dimensione dello spazio-tempo. È una dimensione leggermente peculiare rispetto a quella dello spazio, ma non poi tanto. È comunque parte di un'inscindibile unità a quattro dimensioni. Non dobbiamo pensare alla realtà a tre dimensioni più il tempo, ma a quattro dimensioni che sono fra di loro intrinsecamente legate. Un evento viene a essere definito da un dove e da un quando, da una posizione nello spazio e da una posizione nel tempo. E la distanza tra due eventi può essere fatta di tempo o di spazio a seconda di chi guarda. Le misure del tempo e dello spazio vengono a dipendere dal moto dell'osservatore. Due osservatori che sono in moto l'uno rispetto all'altro misurano diversamente le lunghezze dello spazio e le durate del tempo. Da cui il famoso paradosso dei gemelli: se un gemello resta sulla Terra e l'altro gemello viaggia nello spazio a velocità prossima alla velocità della luce, quando torna sulla Terra il gemello viaggiatore è invecchiato, mettiamo, di un anno, ma sulla Terra possono essere passati 100 anni, 200 anni. Un'altra caratteristica fondamentale della teoria è il fatto che esiste una massima velocità possibile di qualsiasi spostamento e qualsiasi trasmissione di segnale, e questa è la velocità della luce. Per cui diciamo, se questo luogo è il qui e ora mio di questo istante, quando dico di questo istante vuol dire di questo istante, di questo istante. Ciò che sta qua sotto, detto a questo cono di luce passato, sono tutti gli eventi che possono influire su di me a questo punto. Tutto ciò che sta nel mio cono di luce futuro sono tutti gli eventi su cui io ho la possibilità di influire verso il futuro. E tutto ciò che sta al di fuori non ha nessuna relazione diretta con me. Con questi eventi non posso interagire in nessun modo. Il mio presente, diciamo, se io immagino lo spazio intorno a me in questo istante, il mio presente è questo piano. Ma un altro osservatore che passasse dallo stesso punto nello stesso momento, con una certa velocità, vedrebbe questo asse dei tempi inclinato in un altro modo, questo piano dello spazio inclinato in un altro modo. Il suo presente e il mio non combaciano. Due cose che sono per me simultanee possono non essere simultanee per l'altro osservatore. Due eventi di cui A succede prima e B dopo per me possono essere invece che B succede prima e A succede dopo, per comprensione. La velocità della luce è di 300.000 km al secondo. In relatività un sistema di unità conveniente è prendere la velocità della luce come unità, che non è molto pratico nella vita di ogni giorno. Delle comunità di 300.000 km al secondo, è molto pratico in relatività, e in questo caso questi coni hanno un'inclinazione di 45 gradi. Se io prendessi invece le unità normali di 100.000 km, questi coni sarebbero estremamente allargati e questa fetta del presente sarebbe estremamente sottile. Ma in linea di principio è la stessa cosa. La conseguenza, forse più scioccante, il fatto che io misuri le lunghezze in modo diverso o la durata del tempo in modo diverso è abbastanza insolita. Ma forse ancora più scioccante è il fatto che la reazione di ora diventa totalmente relativa. Qui abbiamo due osservatori, sono queste figurine nere. Questi sono per i vari istanti nel tempo dell'osservatore. E qui ce n'è una. Se sono fermi l'uno rispetto all'altro, condividono la stessa, diciamo, fetta di spazio-tempo che chiamano il presente, hanno lo stesso tempo. Ma se uno dei due si allontana dall'altro, la sua fetta di presente si scivola nel passato dell'altro osservatore. E se si avvicina, scivola nel futuro dell'altro osservatore. Per cui a quel punto non posso più dire cosa sta accadendo ora per l'altra persona. Pensateci un attimo, in linea di principio stiamo condividendo lo stesso presente solo perché stiamo fermi. Se state muovendo leggermente la testa, già siete leggermente in un'altra fetta di presente. e se ci spostiamo a distanze più grandi, queste differenze del presente crescono con la distanza. Se ci spostiamo di qui al sole, lo sfasamento del presente è dell'ordine di 8 minuti, ma se ci spostiamo di qui alla galassia di Andromeda può essere di 2 milioni di anni. Quindi non ha senso in assoluto dire cosa sta succedendo adesso sul Sole, cosa sta succedendo adesso su Andromeda. Il Sole potrebbe essersi spento 3 minuti fa, non lo sapremo. Passo successivo Einstein lo fa nel 1915 con l'idea della relatività generale. L'idea della relatività generale è che risolve la gravità come geometria dello spazio-tempo. La gravità poneva un po' un problema dal punto di vista della relatività speciale, perché è una forza a distanza istantanea. L'idea di una forza a distanza istantanea non è compatibile con il limite della velocità della luce. Einstein si rende conto che è possibile descrivere la gravità come deformazione dello spazio-tempo. Potete immaginarlo in questo modo. Immaginate che lo spazio-tempo sia un foglio di gomma. La presenza di una massa su questo foglio lo crea un avvallamento, distorce lo spazio-tempo. Il moto allora di qualsiasi altro oggetto, se voglio viaggiare da questa parte, viene influenzato da questo tipo. Questa deformazione dello spazio-tempo è tale che il tempo passa più velocemente in prossimità, dove la deformazione dello spazio-tempo è maggiore, in prossimità di una massa. Il tempo rallenta in prossimità di una massa. Vuol dire che se io abito in pianura invecchio più lentamente che se abito in montagna. Il mio maestro di relatività generale, Jim Hutton, diceva: noi che abitiamo al sesto piano, che abbiamo l'ufficio al sesto piano dell'Istituto di Fisica, invecchiamo più rapidamente di quei fortunati che lavorano in pianura. Questa potrebbe essere una rappresentazione della deformazione dello spazio-tempo intorno al Sole. Se la massa del Sole fosse ancora più concentrata, per esempio una nana bianca, questa buca sarebbe molto più profonda, e c'è un punto in cui una concentrazione, diciamo, della massa e dell'energia è superata una certa soglia, l'avvallamento si apre e diventa quello che chiamiamo un buco nero. In un buco nero la deformazione del tempo è infinita. Un buco nero è definito da quello che si chiama un orizzonte degli eventi, una sfera che contiene un buco nero. Qui, siccome abbiamo soppresso una dimensione spaziale, la sfera ci appare come un cerchio. Su questa sfera il tempo si ferma completamente. Se noi stessimo viaggiando con un'astronave dentro un buco nero, dove il nostro tempo, il tempo della Terra, si va sfasando progressivamente sempre più, man mano che ci avviciniamo al tempo vero. Finché quello che per noi è un secondo, sulla Terra sono 10 secondi, un'ora, un mese, un anno. Noi attraversiamo l'orizzonte degli eventi in un attimo, ma dalla, diciamo, un osservatorio sulla Terra non ci vedrebbe mai attraversare quella superficie, ci vede congelare sull'orizzonte degli eventi. Allora, con la relatività speciale e poi generale di Einstein, questa idea del tempo come totalità compresente è totalmente dominante. A questo punto non è neanche più un'unica direzione del tempo. Il tempo varia per i vari osservatori, varia per vari luoghi, in contatto con in vicinanza di masse o no, ma l'intero disegno, questa superficie curva, è tutta contemporaneamente esistente, nell'infinito passato e nell'infinito. O nel risalendo indietro fino al Big Bang, o in avanti fino al Big Crunch, quando le cose tornano tutte insieme. Arriviamo a qualche cosa di paradossale, nel senso che arriviamo a una visione del tempo che sembra totalmente scollata dalla nostra esperienza diretta. Nella nostra esperienza diretta il tempo ha una direzione. Per quanto ci potrebbe piacere farlo scorrere all'indietro, questo non avviene. Lo sappiamo intimamente nel nostro corpo e in ogni evento della nostra vita. Il problema che si pone qui, Archimede pitagorico, è il problema della freccia del tempo. Perché conosciamo il nostro passato e non il nostro futuro? Non ci sono tracce del futuro? Il problema che ci porremo come studio per antonomasia degli effetti del tempo, perché una tazza di tè si è aperta? Se la guardiamo da un punto di vista molecolare, incluso il tè è fatto di tante molecole che si muovono, la temperatura è l'agitazione media di queste molecole. Cosa vuol dire che il tè sia freddo? Vuol dire che queste molecole alla superficie del tè hanno delle collisioni con le molecole dell'aria. Se il tè è più caldo e l'aria più fredda, le molecole del tè si agitano di più di quelle dell'aria. Quando entrano in collisione cedono un po' di energia alle molecole dell'aria, per cui l'aria si riscalda e il tè si raffredda. Ma perché deve essere così se l'equazione abbiamo visto le equazioni fondamentali del mondo? Questo è vero non soltanto per Newton e Laplace, ma è vero nella relatività di Einstein, è vero nella fisica quantistica. No. Tutto ciò che può avvenire in un senso può avvenire anche nel senso inverso, con una piccola eccezione, che non è un cazzo. Se tutto ciò che accade può anche avvenire nel senso inverso, anche luoghi in cui le molecole del gas acquistano l'energia da quelle dell'aria, è ugualmente possibile. Se invertiamo il movimento di tutte le molecole, questa, la tazza di tè dovrebbe scaldarsi spontaneamente. No, questo non accade, sappiamo bene che non accade, e il fatto che non accada è descritto da quella che viene detta la seconda legge della termodinamica. La prima legge della termodinamica è la legge della conservazione dell'energia, cioè l'energia totale di un sistema isolato, isolato vuol dire che non scambia energia, l'energia totale di un sistema isolato si conserva, resta sempre uguale, può cambiare forma, ma il valore totale non cambia. Per esempio, se io ho una palla di gomma e la faccio rimbalzare su una linea, la palla ha una certa energia potenziale per via di trovarsi a una certa altezza. Quando la lascio andare, questa energia potenziale si trasforma in energia cinetica, cioè energia di movimento. Quando urta il pavimento, la palla si comprime, l'energia si trasforma in energia elastica. Una piccola parte di energia va a scaldare il pavimento, a scaldare la palla. Poi la palla rimbalza, l'energia elastica si trasforma in energia cinetica.
Non sei dietro?
Energia. Di nuovo si trasforma in energia potenziale e così via. Tutti sappiamo che i rimbalzi di una palla pian piano si smuovono. Cosa succede quando si smuove? L'energia non è in totale non è cambiata, ma si è trasformata in calore. Alla fine quando la palla si ferma è un po' più calda, molto poco, ma è un po' più calda di quando abbiamo iniziato questo gioco. Quindi la prima legge della termodinamica dice che l'energia si conserva, la seconda legge della termodinamica dice però in qualsiasi processo, diciamo di un sistema isolato, l'energia si tende a degradarsi, cioè diciamo, a trasformarsi in calore, che è la forma più disordinata di energia, meno utilizzabile. Un altro modo di dirlo è che le cose tendono a disordinarsi. Il moto coerente, diciamo, per esempio, di tutte le molecole della palla, diventa il moto disordinato termico delle molecole. Altro esempio. Introduciamo un gas in un recipiente. Praticamente istantaneamente il gas va a riempire l'intero recipiente. Non succede mai che abbiamo un gas che sta riempiendo l'intero recipiente e va a riempirsi tutto in una nube di due recipienti. Perché succede questo? Il dilemma del perifisico è sempre lo stesso, cioè se nel passaggio da qui a qui io invertissi la velocità di ciascuna molecola, ottengo una soluzione delle equazioni del moto ugualmente perfettamente coerente, per cui sono in grado di descrivere in maniera assolutamente coerente come si va da qui, però non lo vedo mai accadere. Perché non dobbiamo mai accadere? La persona che rispose a questa domanda è Ludwig Boltzmann, tragica figura perché non fu compreso dai suoi contemporanei. Solo a posteriori vediamo la grandezza del suo lavoro, e Boltzmann si suicidò. Amareggiato proprio, era un animo sensibile. Questa è la tomba di Boltzmann a Vienna e la sua lapide ha uno dei più strani epitafi che esistano, e cioè un'equazione. Questa è scritta in alto, S uguale K logaritmo di V doppio. Che è in qualche modo la risposta di perché non succede mai che questo si trasformi in quello. La lettera S indica l'entropia. L'entropia è una misura del grado di disordine. E la lettera V doppio indica una cosa a cui dobbiamo fare attenzione, un concetto un po' più complesso ma fondamentale. V doppio indica quanti possibili stati microscopici corrispondono a un determinato stato macroscopico. Cosa intendo con macroscopico? Macroscopico intendo all'ingrosso, cioè visto globalmente dalle proprietà che a noi interessano, di un gas non mi interessa come si muove una singola molecola, mi interessa quella proprietà d'insieme che è la temperatura del gas, mi interessa quella proprietà d'insieme che è la media degli urti sulle pareti che io chiamo pressione. Allora, quando io guardo all'ingrosso, temperatura, pressione, volume del gas, posso chiedermi, per quel determinato valore della temperatura, della pressione e del volume, quanti possibili modi di realizzare questo stato di cose sul piano microscopico ci sono? Vedete che se contate le cose in questo modo, le possibili disposizioni in cui il gas è espanso nell'intero recipiente sono molti di più di quelli che se il gas è concentrato tutto la mano. Se per esempio, diciamo, questo fosse un decimo del recipiente, se noi lasciamo che una molecola di se ne vada a vagare per l'intero recipiente, già abbiamo 10 volte più stati possibili. Se lasciamo che un'altra vada a vagare per l'intero recipiente, abbiamo 10 per l'una e 10 per l'altra, abbiamo 100 stati possibili. Tra le molecole abbiamo 1000 stati possibili. Se pensiamo a un numero realistico di molecole che compongono un gas, che è qualcosa come un 1 seguito da 23 zeri, capite che la differenza tra il numero di stati che descrivono questa situazione e il numero di stati che descrivono questa è enorme. Quindi, prima di tutto, sorpresa, il ragionamento di Boltzmann è questo: se il sistema si muove in maniera casuale attraverso tutte le configurazioni possibili, viene a trovarsi più spesso, più probabilmente, in configurazioni che hanno un numero di modi possibili molto grande e meno probabilmente in quelli che ne hanno meno. E se la differenza tra il numero di stati di un tipo e dell'altro è enorme, vuol dire che quello che praticamente osserviamo è che avviene sempre un passaggio in questo senso e non un passaggio in un altro senso. Quindi la ragione per cui una tazza di tè si raffredda, la ragione per cui una palla, i rimbalzi di una palla si smorzano, la ragione per cui un gas riempie l'intero recipiente non è che ciò è inevitabile, è solo estremamente più probabile. Ma tanto più probabile che dovremmo aspettare molte volte l'età dell'universo per avere una qualche probabilità che una cosa del genere. siamo quasi arrivati a catturare la freccia del tempo. Boltzmann ci dice: le cose tendono ad andare verso ciò che è più probabile, dove ci sono più stati possibili che descrivono quello stato di trascorso. Il guaio però è che se capovolgiamo l'argomentazione, visto che le equazioni sono del tutto simmetriche avanti e indietro, e guardiamo, dato lo stato presente, che cosa è probabile che ci fosse nel passato, l'argomento vale esattamente identico. È più probabile che una tazza di tè caldo in passato sia stata fredda e si sia spontaneamente scaldata, piuttosto che cosa? Come esiste di fatto una tazza di tè caldo? Esiste attraverso un qualcosa di estremamente improbabile sul piano della semplice fisica. C'è qualcuno che ha costruito una teiera, che ha scaldato dell'acqua. Una serie di fenomeni altamente ordinati ed altamente di bassa energia che hanno contribuito all'esistenza di una situazione di relativa bassa energia che era una tazza di tè caldo. Ma tutta questa situazione, diciamo, di ordine, un essere vivente è un vortice di ordine all'interno del processo complessivo della crescita del disordine scritto dall'entropia. Da dove viene questo ordine? L'ordine della teiera, l'ordine di chi l'ha costruita, di chi ha scaldato l'acqua? Se continuiamo a risalire all'indietro, la ragione ultima della freccia del tempo è l'evoluzione dell'universo, è il Big Bang. I fisici oggi ritengono che l'universo sia esploso da una situazione infinitamente concentrata e da uno stato infinitamente ordinato. E da allora è andato espandendosi, prima con questo processo rapidissimo detto inflazione e poi in maniera più regolare, e l'entropia è andata aumentando da uno stato iniziale di entropia estremamente basso. La ragione per cui il tempo ci appare dotato di una freccia e che viene da uno stato molto particolare, uno stato molto speciale. Il grande problema della fisica teorica di oggi è la congiunzione fra la relatività generale di Einstein, che descrive le cose all'ingrande, cioè l'universo delle sue parti molto grandi, con la fisica quantistica che descrive l'estremo minimo. Usano due linguaggi matematici diversi e trovare il punto di incontro di questi due linguaggi è il grande problema aperto. È quello che Wheeler ha chiamato il matrimonio infuocato tra fisica quantistica e relatività generale. Sono lavori in corso, ma una cosa che tocca particolarmente il nostro discorso è il fatto che in questi lavori in corso dire che il tempo scompare. Questa è un'equazione che è stato, diciamo, un primo passo nei lavori verso la fusione di queste teorie. Ce ne sono varie versioni, c'è la teoria delle stringhe, la teoria dei loop. Quello che tutte hanno in comune è che il tempo sparisce. Cosa vuol dire questa cosa che il tempo sparisce? Non vuol dire che non esiste il mutamento. Il mutamento esiste, anzi, è totalmente è pervasivo, tutto si sta continuamente muovendo. Ma vuol dire che le equazioni della fisica descrivono delle relazioni tra i fenomeni, sono un fenomeno rispetto ad un altro fenomeno, e non l'accadimento del fenomeno in sé rispetto al tempo. La possibilità di vedere un unico tempo, un tempo che assomiglia a quello di Newton, è una visione approssimativa legata alla nostra percepire le cose solo agli ossi. Se le percepissimo nei fini dettagli, questa unicità del tempo scompare e resta solo l'interazione fra fenomeni. E Carlo Rovelli, in un suo precedente libro, altro ottimo libro che si chiama La realtà non è come ci appare, racconta una storia. Si dice che Galileo abbia scoperto la legge dell'isocronia delle oscillazioni di un pendolo, cioè che la legge che le oscillazioni di un pendolo richiedono sempre lo stesso tempo indipendentemente dall'ampiezza. Le oscillazioni ampie sono più rapide, piccole sono più lente, la durata è sempre la stessa. Si dice che l'abbia scoperto guardando le oscillazioni del candelabro della cattedrale di Pisa e misurandole con i battiti del suo polso. E dicevo, curiosa cosa, no? Come faceva a sapere che i battiti del polso hanno tutti la stessa distanza? Avrebbe potuto misurarli con un pendolo, ma non è un po' circolare, lo è, e ci fa riflettere sul fatto che tutto ciò che noi chiamiamo una misura del tempo è mettere un fenomeno in relazione con un altro, il moto di un pendolo, del centro di un orologio, oggi di cose molto più raffinate, ma di fatto tutte le relazioni che noi studiamo hanno la forma, diciamo, candelabro in funzione del polso, o polso in funzione del candelabro, non candelabro con tempo. Questa è un'astrazione, o polso insieme. Una situazione che fino a un certo punto è comoda nel quotidiano. Però a un livello estremamente fine cessa di valere. Allora, qual è l'immagine del mondo che viene fuori da noi? Per quanto i fisici ne capiscono oggi, la realtà è un gioco di processi elementari concatenati che generano lo spazio e il tempo, cioè viene a cadere l'idea del tempo, viene a cadere l'idea dello spazio come uno sfondo sul quale avvengono i fenomeni, che tradizionalmente è pensato come infinitamente divisibile, per prendere pezzetti di spazio sempre più piccoli. A quanto pare non è così. esistono dei grani minimi di spazio che al di fuori o all'interno di questi grani non c'è nulla. Il modo di rappresentarlo è come tutta una serie di un intrico di anelli che rappresenta le interazioni fra campi e definiscono lo spazio e definiscono anche in altro senso che un momento di tempo. Come definiscono lo spazio? Nel senso che all'interno di questo non c'è nulla, ci sono solo queste linee che sono rappresentazioni di campi in interazione. E lo spazio è solo una visione all'ingrosso di questo fine ragnatela di interazione. Il tempo è una visione all'ingrosso quando selezioniamo una osservabile macroscopica. Non vediamo tutto questo fine dettaglio dell'accadere delle cose, scegliamo di guardare soltanto, per esempio, la temperatura, una visione di insieme. Quando guardiamo le cose in questa maniera, emerge l'idea di tempo. Essendo legata a questa diversità di stati microscopici per ciascuno stato macroscopico, il tempo appare scorrere in una determinata direzione. Vi lancio un'idea che è una fantasia. Quello che noi sappiamo, questa non è una fantasia, è che questi fenomeni fluttuano. In fisica quantistica nulla sta mai fermo, esiste sempre un margine di imprevedibile fluttuazione costante, un po' come quello che Lucrezio chiamava il cliname. Lucrezio nella visione atomistica dell'universo, gli atomi si muovono secondo le loro rigide leggi, ma diceva Lucrezio, però c'è una leggera deviazione. Così è in fisica quantistica, c'è sempre una leggera imprevedibile deviazione. Questo che possiamo chiamare caso, possiamo chiamare da un altro punto di vista creatività. L'universo si inventa continuamente in questi fine imprevedibili dettagli. L'ipotesi azzardata che vi voglio lanciare è l'indeterminazione quantistica è coscienza a livello di vita. O se vogliamo essere ancora più audaci, vita a livello di vita. Vita è indeterminazione quantistica vista all'ingrosso, indeterminazione quantistica è vita vista all'impiccolo. Mi fermo qua, voglio solo farvi vedere queste due figure che si riferiscono a Kali. Io avevo chiamato questa prima chiacchierata sul tempo nella fisica, l'avevo chiamata Kali nella fisica moderna. Kali nella mitologia indù è la personificazione del tempo. In genere è rappresentata di colore nero, perché Kali è anche la nera. Qui, curiosamente, Kali è bianca e Shiva invece è nera. E Shiva è sulla pira. Cali è la grande creatrice e la grande distruttrice. È sempre rappresentata con collane di teschi, sangue, ma è anche la madre che partorisce. Qui Kali, che taglia la propria testa, offre se stessa in sacrificio, sta vinta sulla coppia generatrice. Ok, mi fermo qua per quelli che guardano questo pezzo del discorso. E direi l'altra parte, l'altra cosa di cui voglio parlare invece è queste stesse cose viste dal punto di vista di Lao Tzu. Però prima di fare questo, direi di fermarci. Avete bisogno di un piccolo intervallo? Vorrei che dare spazio alle vostre domande, commenti, a chiacchierare delle cose. Ma volete prima facciamo un piccolo intervallo o non è?